Ciao a tutti, io sono Lorenzo, oggi è il 19 settembre 2021, sono le 8:07 e io oggi compio 31 anni. Questo podcast è il mio regalo di compleanno e io sono veramente contento di iniziarlo perché vuol dire che tutta la mia strategia comunicativa che è iniziata su LinkedIn all'inizio di quest'anno sta portando i suoi frutti e che quindi posso portare un qualcosa di più a te che mi stai ascoltando. Quindi potremmo dire che questo podcast nasce in tipico stile Lean, quindi utilizzare il minor materiale possibile, capire se effettivamente funziona e poi in caso chiaramente andare avanti e portare un contenuto sempre più di qualità. È chiaro che se non vi interessano i contenuti come community è inutile che io ci abbia investito più di tanto. Ma parliamo intanto del contenuto principale di questo podcast, perché ho iniziato la mia pubblicazione di contenuti su LinkedIn piuttosto che perché io sto registrando questo podcast? Beh, l'intento principale è quello di aiutare i programmatori a fare lo step numero 2, ovvero qual è lo step numero 2? Lo step numero 1 è quello dove io entro a fare il programmatore, quindi mi converto da una situazione precedente, da una specializzazione precedente a quella del mondo dei programmatori, a quella del mondo digital. Ieri ho avuto un incontro con una mia amica e mi ha detto che qui in Italia la barriera d'ingresso è molto più bassa. Quindi da questo punto di vista noi siamo fortunati. A questo punto però la domanda è: sono entrato a fare il programmatore, mi stanno dicendo quello che devo fare, sto facendo cose più o meno interessanti. E adesso come faccio a fare il saltino di qualità? Come faccio a essere un programmatore che inizia a dire quello che si deve fare? Oppure anche come faccio a toccare delle tematiche un pochino più spinte, un qualcosa di un pochino più avanzato? Ecco, in Italia ho visto che ci sono pochi corsi che fanno questa cosa, quasi nessuno. Tutti tendono a iniziare la persona al mondo della programmazione. Ecco, io con queste informazioni su LinkedIn e con questo podcast, domani forse faremo anche degli stream insieme. Ecco, io voglio portare il livello 2 della programmazione, quello che parla per esempio di architettura, quello che parla di scelte, del come fare determinate cose, del perché si fanno determinate cose, che casomai adesso a te che sei probabilmente un programmatore molto junior ti stanno imponendo dall'alto. E ci tengo a dirti che mentre io ti sto parlando, queste risorse sono già online, perché noi siamo una grande community e questo lo dirò in tutte le salse tantissime volte. Molto semplicemente, quello che noi conosciamo come community lo condividiamo sempre. Non c'è nessun segreto, non c'è assolutamente niente che tu non possa trovare tranquillamente online. Quindi io sto facendo oggi quello che è giusto e corretto da fare nella nostra community, ovvero divulgare quello che so, perché se noi non divulghiamo come community non cresciamo e la programmazione non va avanti. La divulgazione è una di quelle cose fondamentali. Quando anche tu sarai diventato senior, dovrai assolutamente iniziare a divulgare quello che sai, quello che hai scoperto, il perché hai fatto determinate scelte piuttosto che altre. Così si creerà un dibattito fantastico, tu crescerai e anche la community crescerà grazie al tuo contributo. Ok, però tu adesso potresti dirmi come mai sta venendo uno che effettivamente non viene da una grandissima azienda di software come potrebbe essere Facebook, Amazon, Google, Netflix, viene a raccontarmi come si programma. Ti potrebbe sembrare effettivamente un po' arrogante. Ho fatto una live con Diana Bernabei giusto questa settimana, questo giovedì, dove ho parlato un pochino della mia storia. Però se te la sei persa, ti racconto qualcosa qui e poi chiaramente se vuoi approfondire c'è il link alla live. Te lo metto qui in descrizione. Allora, cerco di essere veramente breve. Qual è stata la cosa importante? Io ho iniziato a programmare a 15 anni, durante il liceo, in un linguaggio che adesso sopravvive solo all'interno delle macro di Excel, che era il Visual Basic. Tempi bellissimi, facevo una calcolatrice, che era una cosa per l'epoca veramente UFO. Si avvicina poi quel magico momento dove tu devi scegliere l'università e io non ho creduto in informatica, pensavo che fosse un fenomeno relegato solo a quei nerd grassi tipo quelli di Jurassic Park. Ed effettivamente con il senno del poi diciamo che ho sbagliato, forse se avessi fatto una laurea in informatica chissà dove sarei adesso, ma il passato è il passato e va bene così. Quindi mi sono iscritto a ingegneria. Bello, ingegneria ti dà il posto, è una laurea sicura, è una laurea carina perché c'è fisica, matematica, una roba che era abbastanza nelle mie corde. Vabbè, peccato che mentre io facessi ingegneria di giorno, di notte programmavo un sito per studenti universitari, c'era il framework Joomla, che la mia tesi triennale fosse una tesi sul galleggiamento di una nave. E la mia tesi quinquennale sia stata una tesi sull'allagamento di una nave. Quindi, cioè, era già insito in me il fatto che effettivamente ci fosse qualcosa che non andava. Non è possibile che una persona che dovrebbe progettare le navi si occupa più dei software navali e di come si fanno software navali. Non contento di tutto questo, alla fine della quinquennale mi sono ritrovato con un software in grado di fare un po' di progettazione di base delle navi. E questo penso io sarò stato l'unico studente all'interno di tutta la mia classe di corso. E vabbè, va bene così. Ho fatto 2 anni di startup, anzi in realtà 3, perché 2 di startup reale e una per capire effettivamente cosa volevo fare. Poi, e dove chiaramente, guarda un po', ho programmato, incredibile, e poi ancora ho fatto un anno e mezzo a Fincantieri, dove anche lì, una volta capito più o meno come girava il fumo e come si lavorava, ho fatto un softwareino in Java all'epoca che lavorava per me. Quindi, se uno ci pensa, c'è qualcosa che non va in questa persona. Dice perché questa persona che dovrebbe fare il progettista poi in realtà programma, programma, programma. Io sono ossessionato dalla programmazione. Io direi che ancora oggi continuo a programmare anche dopo il lavoro, sperimento, faccio cose. Quindi c'era qualcosa che non andava. Però chiaramente è difficile accettare di prendere una laurea e dire questa laurea mi ha dato tanto come mindset, come conoscenze base, ma non la voglio sfruttare nel mondo del lavoro. In questo mi ha molto aiutato la mia prima azienda. Io quando ne parlo, parlo sempre di Costa Crociere, però sono un'azienda terza chiamata Key Technologies che mi ha preso e dopo avermi preso mi ha iniziato a mettere sui progetti. Io mi ricordo che la prima volta che ho scritto codice in maniera professionale mi tremavano le mani, no? È stata un'esperienza incredibile farlo a livello professionale. Poi è arrivato il Covid, è arrivata un'altra opportunità per me e adesso sono un team leader all'interno di Fabric. Quindi direi che male non mi è andata, visto e considerato che Fabric è parte del gruppo Bancasella e quindi praticamente la nonna direbbe che sono sistemato. In ogni caso, se vuoi saperne di più, ti lascio il link in descrizione con la live che abbiamo fatto con Diana, dove abbiamo approfondito tantissimi aspetti. Adesso quello che mi farebbe piacere darti, in modo tale che rendiamo questo podcast utile per te, è il mindset giusto da tenere per iniziare a scalare come programmatore, ok? Prima di tutto devo dirti che è molto importante seguire le persone che sono più anziane di te, però la cosa più importante, chiaramente, oltre a seguirle, e anche paradossalmente andargli contro. Quindi, prima di tutto, puoi chiedere il perché stiamo facendo determinate cose. Lo step numero 2 è quello di andare a documentarsi in maniera indipendente su determinate cose e numero 3, chiaramente, andarle a proporre e dire, beh, noi potremmo fare questa cosa e la potremmo fare meglio così. Oppure, che ne so, se noi la facciamo così, il software, piuttosto che, per esempio, la manutenibilità, migliorano. Quindi proporre alle persone che stanno davanti a te un approccio migliore, un approccio più fresco, perché purtroppo quando chiaramente una persona inizia ad accumulare gli anni, inizia ad avere dei paletti fissi nella sua testa che lo aiutano chiaramente poi a costruire tutto il resto. Ecco, demolire questi paletti e sostituirli con paletti più grossi è molto importante. Quindi questo lo puoi fare da junior. Viste queste cose, vedrai che in azienda inizieranno a dire: perfetto, tu che sei quello bravo, e ti daranno qualcosa da fare. Qualcosa che potrebbe essere un progetto, potrebbe essere lo sviluppo di una nuova funzionalità da zero o per esempio un improvement. Ecco, quello deve essere sfruttato da te per far vedere che effettivamente tu nei tempi, in tempi corretti, quindi nei tempi che tu darai all'atto pratico, riuscirai a fare un lavoro come Dio comanda, un lavoro pulito e un lavoro che effettivamente potrà rimanere nel tempo. E così inizierà un circolo virtuoso, perché chiaramente le persone inizieranno a fidarsi. La parola più importante nel mondo non solo informatico, piuttosto che sviluppo, ma nella vita è fiducia. Se le persone iniziano a fidarsi di te, ti daranno dei compiti sempre più importanti. E tu, dall'altra parte, se hai seguito i primi 3 step, sarai in grado, con uno studio autonomo, di risolverli sempre. Più compiti ti daranno i tuoi collaboratori, i tuoi capi, vogliamo chiamarli? Perfetto. Più tu crescerai e poi a un certo punto chiaramente ti lasceranno il controllo del codice, perché le persone cercano prima di tutto delle altre persone di cui fidarsi, a cui affidare degli incarichi, non solo delle persone da formare, sicuramente da formare in un primo periodo, però dopo la formazione quella cosa più bella che puoi fare è essere autonomo e prenderti tu in carico tante cose. Ed è appunto questa la chiave di tutto questo podcast, prendere in carico dei task in maniera autonoma. Si inizia da quelli piccoli e alla fine si finisce con il prendere in mano il task principale, che potrebbe essere sviluppa un front-end, oppure sviluppa un back-end, sviluppa una strategia di DevOps. Fine. Ti racconto questo aneddoto per farti capire effettivamente io come ho fatto. Noi avevamo un applicativo che doveva andare in cloud, in particolare su Azure Cloud. Non volevamo che questo applicativo fosse deployato a mano e nella mia azienda non conoscevano ancora le pipeline. Quindi ho iniziato un pochetto a studiarle, ho messo su una pipeline di prova e l'ho mostrata al mio responsabile. Lui era così contento che poteva prendere un bottoncino per fare chiaramente il deploy, che mi ha detto: va bene, allora adesso da d'ora in poi tutte le pipeline verranno fatte così e chiaramente inizierai tu a fare le pipeline e devi spiegare anche ai tuoi colleghi come funziona questo metodo delle pipeline su tecnologia Azure. Ecco, in questo caso io ho portato una piccola tecnologia, gli ho fatto vedere che funzionava e allora chiaramente le persone, in questo caso il mio responsabile, cosa ha fatto? Mi ha detto fai tutto il pacchetto completo, porta avanti questa cosa in maniera strutturata per questo progetto e poi anche per gli altri. Concludiamo questo podcast rispondendo alla domanda principale che ti farai quando inizierai questo percorso e quando ti daranno dei task. Ti chiederai: ma perché io effettivamente devo dare una soluzione? Non c'è qualcuno più bravo di me? Beh, effettivamente, se ti stanno assegnando un task è perché le persone si fidano di te. Quindi tu non devi avere quella che è qualcosa di molto simile a una sindrome dell'impostore, perché le persone, come ti ho detto, si fidano di te e non hanno voglia di andare in giro a cercare una soluzione più ottimizzata, migliore, più bella. Ci vorrebbe troppo effort per quello che abbiamo in casa. In casa, chi ci sei? Ci sei tu che hai già proposto una soluzione, allora effettivamente usiamola, anche se non è la migliore, usiamola, perché cercarne un'altra ci vorrebbe troppa, troppa fatica e non si sa neanche se esisterebbe. I software non sono fatti da soluzioni eccellenti, sono fatti da soluzioni e basta. Poi il fatto che ci siano dei programmatori migliori o peggiori rendono i software migliori o peggiori, ma nessun software è perfetto. E anzi, con l'avanzamento tecnologico, tutti i software diventano obsoleti e quindi chiaramente bisogna scegliere se rifarli o continuare a mantenerli. E avanti così. Ma di queste cose noi ne andiamo a parlare nei prossimi podcast. Con questo io direi che concludo, siamo arrivati a 14 minuti di registrazione e ti do l'appuntamento al prossimo podcast dove iniziamo a parlare tecnicamente di front-end. Sarà un percorso veramente intenso di divulgazione tecnica dove ti spiegherò tutti i principi architetturali, cosa penso io di determinate tecnologie e come le uso. Quindi a questo punto iscriviti al canale e condividi su LinkedIn questo podcast se ti è piaciuto, se effettivamente ha portato qualcosa in più alla tua giornata, e noi ci vediamo la prossima settimana con il nuovo episodio.